Bene, ci siamo di nuovo, buon Ferragosto sempre a chi ci sta ascoltando e vi ringrazio anche per i messaggi, perché in questa giornata, insomma, condividere con noi questo pomeriggio ci fa tanto piacere. Allora, vado a salutare, a dare il buon Ferragosto a Mario Sconcerti. Ciao Mario!
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Mario, come hai passato questa parte di giornata?
Questa parte di giornata, leggendo i giornali, facendo le piccole cose, cioè anche niente. La giornata di ieri l'ho passata cercando di vedere partite che non sono riuscito a vedere.
Questo è un guaio, Mario. Lo sai che oggi, insomma, da ieri, naturalmente... Chi vede le partite, grandi, diciamo così, proteste, giustamente anche per chi paga il servizio, ma problemi anche per le redazioni nel vedere le partite. Insomma, questo è. Abbiamo iniziato con un problema notevole.
Sì, beh, così mai. Così non, io proprio non ho visto ieri, le quattro partite che c'erano, non ho visto 5 minuti. Per cui insomma. È stata una difficoltà imprevista e spero che sia anche irripetibile, perché insomma, a parte il piacere, ma c'è anche il lavoro.
E certo, perché dopo sei in difficoltà nel commentare, no? Sappiamo bene che le partite vanno viste, perché dopo vedere gli highlights non ti fai nessun tipo di idea, se non in una giocata, ma non puoi farti. Ieri veramente un grossissimo problema, ma che è partito già dal pomeriggio e anche alla sera, Mario, perché anche Roma-Salernitana, ad esempio, Salernitana-Roma, anche lì c'è stato il problema.
Io non ho
lì.
Visto niente.
Certo, Mario, onestamente parlando, adesso io non voglio tirare in mezzo, ci mancherebbe il lavoro dei colleghi, perché loro non c'entrano nulla, però pensare che ad oggi nel 2022 non si riesca a vedere le partite, beh, mi sembra veramente qualcosa quasi di...
Sì, no, deve essere insomma, qui è successo qualcosa di grosso, perché insomma, è un danno importante fatto a noi, ma è un danno importante fatto anche all'azienda, per cui non credo che nessuno si diverta. Comunque parliamo di calcio,
sì. Mario, invece il giorno prima sei riuscito abbiamo visto un po' sia di Milan che di Inter, no? Possiamo dire almeno
sì.
Questo
ecco,
questo abbiamo che cosa ne è venuto fuori da queste due partite, da questo primo confronto tra le due milanesi?
Ma vedi, andando un po' in genere, hanno vinto tutte quelle che le favorite, hanno vinto tutte. Direi che Milan ha vinto con un po' più di facilità, per quello che leggo anche la Roma.
Sì.
Però insomma, il Milan è stato quello che forse aveva l'avversario più forte, l'Udinese. E ha fatto, però insomma, ha avuto delle difficoltà tattiche, perché l'Udinese giocava con 5 centrocampisti, a volte 6, perché teneva la linea da 5 più De Rufeo, che così andava, correva in grande libertà per il campo, senza molto costrutto, però era un giocatore che continuava a fare massa. Questo ha messo un po' in difficoltà il Milan, perché era chiaramente in superiorità numerica l'Udinese in mezzo al campo, però poi la partita è andata come è andata, cioè è stato un Milan che contro un avversario che l'ha messo in difficoltà, perché lasciava giocare ma costruiva anche molto, è riuscito a fare i 4 gol senza mai dare la sensazione di far fatica. È stata una partita faticosa, perché è andata una volta in svantaggio, poi una volta è stato raggiunto il Milan, però nonostante il buon gioco dell'Udinese, era abbastanza chiaro che il Milan avrebbe sempre ripreso l'avversario e sarebbe andato oltre. Ti devo dire che non ho visto un buon Leao, ma insomma, non è che sia preoccupato per questo.
Certo.
Ho visto un buon Bennacer, sempre Kalulu, che mi è sembrato ancora il migliore della difesa. Ho visto la buona squadra che ha ricominciato bene. Devo dire che anche l'Inter mi ha colpito. L'Inter però mi è sembrato aver giocato, al di là del fatto che ha vinto all'ultimo secondo, però ha creato tanto. E nel primo tempo ha veramente lasciato niente al Lecce. Insomma, fondamentalmente hanno fatto tutti quello che dovevano, direi che forse il risultato meno sorprendente è stato quello del Torino, che ha questi ragazzi giovani, da Radončić a Vlasic, che hanno veramente della qualità. E poi il campo del Monza in questo momento non era facile, non era un campo facile.
Assolutamente. Mario, ti voglio ritornare un attimo sull'Inter. A me sembra l'Inter una squadra che quando vuole, diciamo, è come un vento forte che ti vuole spazzar via. E dici, e tu ti prendi una grande paura, poi quando passa quel momento di forza del vento, dicevo, vabbè, tutto sommato è passato tutta questa paura. Ho avuto, vedendo la partita, mi ha dato questa sensazione, che era un po' quello che succedeva anche l'anno scorso in certi momenti. Cos'è? Un discorso di gestione.
Io ho visto per buoni tratti una buona partita dell'Inter. Bisogna tener conto dell'avversario, che era un avversario che debuttava in casa, tornava appena dalla Serie B. Si è visto un Lecce molto, molto volenteroso, anche se piuttosto fragile tecnicamente, però che ha impedito di giocare una partita geometrica, perché correvano tanto, perché picchiavano, perché insomma occupavano anche bene il campo. Nonostante questo, hanno fatto erano solo riusciti a pareggiare, ma insomma l'Inter nell'ultima mezz'ora di gioco ha veramente ha trovato un avversario sfinito che non passava più la metà campo, ha vinto all'ultimo secondo, e questa è stata l'unica piccola ingiustizia, perché l'Inter, credo, mi era sembrato chiaro che meritasse di vincere prima. Ci sono state delle grandi parate del portiere.
Sì, sì.
E poi ci sono state anche c'è stata anche una prestazione molto importante di Marco, che in questo momento mi sembra il giocatore più interessante dell'Inter. Perché se è vero che non dribbla, ma è anche vero che non ne abbia molto bisogno, perché ha veramente un sinistro strepitoso. Un sinistro che mantiene la forza, e che arriva anche sulle difese schierate, creando sempre grandi imbarazzi. È un ragazzo davvero interessante questo. Ed è stato quello che ha fatto vincere la partita, perché nel secondo tempo è stato quello che ha messo dentro una decina di palloni veramente interessanti. C'è una continuità di nella pericolosità che poche volte si è vista.
Mario, ti chiedono anche vabbè, poi andiamo un attimo sulle partite di questa sera. C'è una domanda per te. Intanto ti fanno buon Ferragosto da Napoli, un ascoltatore. Augurissimi al direttore.
Grazie.
Poi ti chiede invece un ascoltatore, ti fa una domanda relativa al fatto che prima noi abbiamo avuto come ospite in collegamento telefonico per qualche minuto Marco Tardelli, e alla domanda domanda che gli è stata fatta in quale calciatore italiano si rivedeva, lui ha risposto Marchisio e Barella. E lui ti chiede, ecco, all'estero non crede che De Bruyne, per tecnica abbinata alla corsa, alla potenza, ricordi un po' il grande Tardelli?
Ma guardi, io ho grande stima di Tardelli, lo giudico forse la mezzala italiana migliore di tutti i tempi, anche se abbiamo avuto grandi mezzali a partire da Valentino Mazzola, che naturalmente non ho visto giocare, però De Bruyne mi sembra più completo. De Bruyne è secondo me il migliore giocatore al mondo in questo momento, perché ha tutto, proprio ha tutto, anche è più organizzatore di gioco. Tardelli è stato eccezionale, dovessi fare la nazionale, anzi l'ho fatta, me l'hanno chiesta, l'ho fatta alcune volte, ci ho sempre messo dentro Tardelli nella nazionale del secolo italiano, almeno del dopoguerra. Questo sì, però siete andati a paragonarlo proprio con un giocatore che stimo moltissimo. Io credo che credo una cosa, che De Bruyne e Tardelli sarebbero una fantastica coppia, perché peraltro hanno due modi di giocare diversi. De Bruyne è più organizzatore, Tardelli era una mezzala veramente a tutto campo, che si inseriva, che aveva la classe per organizzare anche il gioco. Non quanto De Bruyne, però Tardelli era personalità pura in campo, cosa che oggi fai fatica a vedere.
Mario, altra cosa, mi voglio spostare un po' prima di lasciarti al tuo Ferragosto. Ti voglio chiedere un po' sulle partite di questa sera. C'è il Napoli contro il Verona, un Napoli che è in piena in questo momento anche, diciamo così, operazioni di mercato, perché c'è Raspadori che non gioca nel Sassuolo, sta fuori in panchina, si sta facendo anche il nome di Ndombele come possibile arrivo a centrocampo. Che Napoli ti aspetti di vedere stasera? E ti chiedo anche sulla Juventus. Allegri ha detto siamo tutti sotto esame.
Sì, allora, è vero, ha ragione. Insomma, è una Juve che è sotto esame. Io credo che si sia parlato poco di Vlahovic quest'estate, cioè mi sembra che si stia dando Vlahovic un po' come un problema scontato. Io credo che ci sono i grandi centravanti. Non vanno soltanto aiutati, devono soprattutto aiutare gli altri, devono soprattutto aiutare la loro squadra. Io credo che il vero problema, al di là dell'infortunio di Pogba, che è stato quello che insomma ha dimezzato immediatamente, improvvisamente il mercato della Juve, io credo che il giocatore veramente fondamentale nella Juve sia Vlahovic. Se Vlahovic torna sulla strada dei 25 gol, sulla sua irresistibilità fisica, la Juventus non ha bisogno di niente. Se non torna Vlahovic alla facilità con il gol, se resta abbastanza inespresso, non c'è giocatore che possa cambiare la Juve. Certo, Paredes può aiutare, Kostic può aiutare, Depay può aiutare, ma la differenza, la vera differenza, l'esplosività la Juve ce l'ha già e deve recuperare quella. Non si può dare per essere continuamente in attesa. Deve recuperare Vlahovic. Se Vlahovic è quello che io sono convinto che sia, c'è uno straordinario attaccante, la Juve può anche fermarsi qui.
Cioè, Mario, della serie non serve trovare il giocatore che lo deve mettere in condizione, ma è lui che deve tornare con quello che abbiamo visto?
Sì, ci sono. Deve andare a cercare il cibo.
Sì.
E quelle, cioè, il grande attaccante è quello che ha 3-4 occasioni e fa due gol. E quello è il grande attaccante. se hai bisogno che quello bravi ci sa fare. Dopodiché se ha una squadra che l'aiuta molto bene, ma deve essere, cioè Vlahovic è la differenza della Juve, e lui non c'è. Lo stesso Di Maria è un giocatore che deve dare il pallone a Vlahovic, non è che va in porta lui. Quindi bisogna, la prima vera preoccupazione è riuscire ad avere quello che hai già, non quello che devi trovare.
Ho capito. E Mario, invece un pensiero sul Napoli, che tipo di Napoli ti aspetti di vedere?
Ma mi aspetto di vedere un Napoli comunque spettacolare, di buon gioco, perché Spalletti è un grande organizzatore, perché i giocatori sono di qualità, perché ci sono alcuni giocatori molto forti, a partire da Osimhen, per proseguire con Anguissa, a modo suo a Lozano, che è un giocatore ancora giovane, ancora da utilizzare, che viene da un anno sfortunato, da questo Kvaratskhelia che sembra un ottimo giocatore, però è un Napoli che ha perso la metà dei titolari, ha perso 5-6 giocatori fondamentali, quindi è una squadra che deve dimostrare di non aver perso personalità, di saper continuare a gestire le partite, e questo non è facile. Io mi aspetto un ottimo Napoli, non un Napoli di vertice, ecco.
Bene, 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 staremo un po' a vedere già alle 18:30 la prima delle Napoli contro il Verona e poi questa sera la Juventus contro il Sassuolo. Mario, per il momento io ti ringrazio tanto, ti auguro ancora un buon Ferragosto e speriamo di vedere le partite stasera. Va bene? Dai, ti abbraccio, a presto, un saluto a Mario Sconcerti. Dunque, adesso noi ci prendiamo l'ultimissima pausa, perché al rientro sentiremo un po' di percentuali Sisal sulle partite di questa sera, ma soprattutto faremo un giro dei campi con gli inviati rispettivamente di Verona, Napoli, Juventus e Sassuolo per le ultimissime. A tra poco.